buio e silenzio. Così gli avevano detto. Anni e anni di buio e silenzio. Almeno 10. Un lungo sonno senza sogni, profondo e stagno, per risvegliarsi poi in un mondo nuovo. Sarebbe stato semplice come addormentarsi. Persino per lui, che era da tanto che non prendeva facilmente sonno. Un lento scivolare senza sensi fra le pieghe in gelatina della mente. Nemmeno una goccia di carne molle sarebbe svaporata in una larva o in un pensiero. Solo silenzio e sabbia, dove sarebbe al dunque sprofondato quel sanguinario teatrino d'ombre da tutto esaurito in cui ogni notte, dal primo buffetto sul culo, l'accompagnavano al suo posto riservato. Anni e anni avevano assicurato a lui e ai suoi compagni di viaggio a trascorrere nient'altro che la secca dove, al primo calare delle palpebre, con tutto il corpo si sarebbero incagliati. Come mummie fra i loro balsami in una tomba incavata nel deserto, si era sorpreso a pensare quando lo psicologo della compagnia aveva fatto pausa nell'attesa che ciascuno potesse elaborare il concetto di quanto sarebbe loro accaduto. Era un uomo straordinariamente sottile, il dottor Smile, con le basette a punto esclamativo, secondo l'ultima moda delle minoranze alfabetizzate, e il camice d'ordinanza con fiori stampati. Amarillidacee gialle e blu, il simbolo della compagnia WWW, Vivi Viaggi Veloci. 10 anni perlomeno, certo, ma ognuno di loro, aveva ripreso lo psicologo, sarebbe parso di ritestarsi in un niente, persino troppo presto, addirittura più di quanto ciascuno sperasse di arrivare. E aveva sorriso. Noiose quelle sedute collettive, lo erano, ma anche obbligatorie, come le analisi mediche, le simulazioni e i processi di parziale ibernazione con cui 2 volte alla settimana si sviluppavano le capacità dell'organismo di tollerare temperature sempre più rigide. Un mondo nuovo ogni battito di ciglia. Questo per la compagnia, aveva aggiunto il dottor Smile, non è solo uno slogan, ma una promessa puntualmente mantenuta di cui andiamo orgogliosi. Per loro che avrebbero intrapreso il viaggio, insomma, il tempo non sarebbe trascorso, né oggettivamente, perché la sospensione criogenica avrebbe rallentato i processi vitali, lasciando per così dire il corpo in stand-by, né soggettivamente, perché non avrebbero avuto nemmeno il tempo di chiudere gli occhi che, oplà, si sarebbero ritrovati a stiracchiarsi nelle loro vasche, impazienti della nuova vita. Come quando, dopo un giorno particolarmente faticoso, il sonno giunge e libera sempre per un lasso di tempo così breve che al risveglio nemmeno ci capacitiamo di avere chiuso gli occhi. Quando è che mi sono addormentato se adesso sono sveglio? Ho per davvero dormito? Oppure cosa? Il tempo è un'impostura, si era rincuorato cercando di imitare la voce un po' annoiata dello psicologo della compagnia quando li avevano infine accompagnati in fila per 6 nel salone del sonno della nave. Quanti erano in tutto? 60 su per giù, e tutti i passeggeri indossavano la tuta in fibra sintetica di cui occorreva rivestirsi. Certe temperature, si sa, danneggiano la pelle. Gli abiti che avrebbero indossato nel primo giorno della nuova vita se ne stavano stirati e lucidi negli armadietti e i bagagli viaggiavano sotto plancia. Le hostess, con i loro sbrigativi sorrisi materni, li avevano invitati a prendere posto nelle loro teche, ognuno secondo il proprio numero. Lui aveva il 16. C'era nato il 16 e gli era sembrato un buon auspicio. Si parte, si era detto per entusiasmarsi. Un lungo tuffo in un gelido utero e poi avrebbe visto la luce di un altro sole su un'altra terra. Questo momento, aveva pensato per elaborare l'inquietudine così come gli era stato consigliato, me lo voglio godere, lo dovrò ricordare. Come le dita sottili dell'assistente di volo che gli stavano adesso assicurando gli occhialini termici. Non doveva avere più di 16 anni, o almeno a quell'età l'aveva riportato il chirurgo estetico, ed era assai carina. Anche lui dimostrava poco più di 20 anni, ma ne avrebbe compiuti 82 a dicembre. Chissà quanto dureranno le operazioni d'imbarco, si era chiesto, ricordando i lunghi pomeriggi trascorsi a ripetere gli stessi gesti nel simulatore. E aveva invece fatto appena in tempo a distendersi nella vasca che il coperchio trasparente si era chiuso con un lieve sibilo. Sembrava un sospiro. Gli aveva sempre ricordato un sospiro dalla prima prova, come se quel complicato congegno tirasse il fiato prima di mettersi all'opera. Era invece il gas soporifero che precedeva il gelo, sfrigolava via dal suo beccuccio. Quell'emozione l'aveva già provata, così come l'improvviso pulsare del sangue delle tempie e l'inconfessata paura di non svegliarsi più. proprio come era avvenuto durante le simulazioni. Ma ora era diverso. Era la volta giusta quella. Oppure si stava confondendo. La compagnia era assai scrupolosa e il check-in durava, fra prove, indagini e visite mediche, quasi un mese. Ma non poteva sbagliarsi. Quella era la vera partenza. Finalmente. Vediamo cos'altro potrò ricordare del mio ultimo giorno sulla Terra, s'era detto in un bisbiglio muovendo appena il capo, perché in quel sarcofago in vetro resina ormai serrato sentiva il bisogno di parlarsi. Le hostess erano scomparse, con le loro gonne corte plissettate e le grosse tette ricoperte di pellicole multicolori. Avevano già abbandonato la nave, scivolando via come fantasmi. Non c'era più nessuno nel salone. Poteva malapena distinguere qualche vasca come la sua e un silenzio di ghiaccio. Aveva tentato di guardare dentro quella più vicina, alla ricerca magari di uno sguardo, una smorfia di complicità o un cenno di saluto. Un po' di calore umano da qualche compagno di viaggio con cui lasciarsi andare all'ultimo rigore. Ma non c'era più nulla da vedere nelle vasche. Una specie di fumo bianco scintillava dalle luci della cabina, così denso da celarvi il corpo che conteneva. Anch'io non sarò altro che questo, aveva pensato, una nebbia che rifrange a bagli. L'avrebbero spenta presto l'illuminazione della sala, per anni e anni di navigazione al buio, nel silenzio. La nave, coi suoi passeggeri addormentati, non avrebbe avuto bisogno di luci né di suoni, e nemmeno d'aria. Trascorrerò un decennio vivo dalla morte, si disse, e poi, come aveva temuto, invece di raccogliersi in quiete, si agitò. Tutti i pensieri che durante le simulazioni il dottor Smile aveva insegnato loro come ricacciare, gli tornarono a balbettare il loro sconforto. E se finissimo fuori rotta, dicevano, alla deriva, senza possibilità di essere più risvegliati e senza nemmeno poter morire una volta per tutte, che cosa sarà di noi, sospesi per l'eternità al di qua della vita? Dovremmo solo sperare, senza nemmeno esserne coscienti, di finire nel campo gravitazionale di un pianeta o di essere risucchiati da una stella o intercettati dalla fuga di una cometa e farla finita. Sarebbe stata lume di statistica solo questione di tempo. E se invece non capitasse mai? Se il computer di bordo riuscisse, anche una volta esaurito il propellente, a sottrarre la nave a ogni gravitazione e scansasse persino gli sciami di meteore così un millennio dopo l'altro senza guastarsi e senza mai ritrovare la rotta? Una sola probabilità su miliardi di miliardi, ma comunque una. Per un caso sciagurato potevano persino allenarsi in una secca dell'universo. Ce ne sono qua e là di angoli morti nel buio siderale, depressioni inattese sottratte a ogni forza, dove a finirvi ci si blocca in eterno. Allora, e sempre senza poterla formulare e nemmeno percepire, dovremmo solo impetrare al nostro niente la preghiera che il cosmo intero abbia termine. Diventeremmo Dio, condivideremmo la pena del suo essere nulla. Ricongiunti a Lui, sconteremmo la colpa stessa dell'essere supremo, la morte cui destina ogni cosa, per vendicarsi di quanto gli sia stata negata. Fanculo, pensò. Al solito non era riuscito a tenere a bada la propensione al pessimismo del suo carattere, malgrado tutte le ore di autocontrollo e disciplina della mente trascorse con quella larva di psicologo. E sentì un brivido dopo l'altro come montasse una risacca, il panico. Mio Dio, si disse, non voglio restare qui, non è per me, non ce la faccio, è tutto così innaturale. Noi non siamo nati per questo, abbiamo un sangue che scorre caldo ed è grazie a quel tepore che viviamo. Raffreddare un corpo ancora in vita, abbassargli la temperatura fino alle soglie della morte, è un atto sconsiderato, anzi di più è iubris, perché così sarà il corpo di mandorla di Dio, gelido e moto. Ma come mi sarà passato per la testa di emigrare alla mia età? No, non è per me tutto qui, non sono tagliato per queste cose, c'è chi ci riesce e chi no, punto e basta. E adesso alzo la voce e glielo dico, ma a chi? Basterà che mi metta in contatto con i tecnici della torre di controllo. Avranno certo previsto che qualcuno possa cambiare idea. Schizzerei via io stesso da questa teca se riuscissi a muovermi. Merda, come me ne tiro fuori? Semplice, urlo. Ci sarà un microfono nella vasca, no? Strillerò con quanto fiato riuscirò a strappare a questo gelo che mi facciano uscire, che me ne voglio andare e che non significa niente che ho superato tutte le prove perché non ho fatto altro che fingere. Ecco, ho soltanto simulato di essere in grado di affrontare questo viaggio, ma non ne ho il cuore, non ho la forza. Magari io stesso lo ignoravo, ma adesso lo sento che non fa per me. Non è solo all'altezza tutto qui e finisce che ci muoio qui dentro, ci muoio a starmene immobile in questa nebbia. Non lo capite che non sono la persona che ho detto di essere? E poi Che cazzo, ho semplicemente cambiato idea, non voglio partire più. Mi sentite? Uno potrà ritornare sui propri passi, no? Se riuscite a sentirmi, per favore, mi fate uscire, eh? Mi portate via di qui, vi prego. Aveva implorato senza più labbra. Ma il panico, gli aveva spiegato il dottor Smile, qualora anche si fosse presentato, non sarebbe durato che un istante. Si abituerà presto, vedrà. Tutti conservano uno straordinario ricordo della fase che precede la sospensione. Le statistiche sono chiare. Magari andrà proprio così, pensò. E provò qualcosa che rassomigliava a un sollievo, ma era molto di più, perché gli occhi adesso si andavano appesantendo, proprio mentre il torpore inaspettatamente diveniva piacevole. E persino il gelo che rendeva la sua carne un cristallo. Come scorrevano veloci le emozioni. Era bastato un attimo e adesso tutte le paure si erano dissolte e lui si sentiva solo rappacificato e stanco, finché non lo conquistò la più dolce delle sensazioni, quella di non essere costretto a lottare col sonno. Non per invocarlo, non per evitarlo. Ora mi addormento, si disse, per svegliarmi in un mondo nuovo. E aveva questo pensiero che, a detto del dottor Smile, ciascuno di loro avrebbe dovuto riservare ultimo per davvero provato un po' di gioia e l'allegria del freddo. Sarà così la morte, quando infine nel suo ultimo sforzo di veglia tutto il corpo l'accetta, con quella paradossale estrema gioia infantile che talvolta congia le labbra al sorriso prima che ne esali l'ultimo fiato. È molto più prossimo di quanto non si creda il paradiso. È il semplice assenso della materia, rapido e definitivo, cui vi si assestasse tutta la mente, lo farebbe una volta per sempre. Stand by by. L'eternità è a portata di mano e non è altro che un ultimo pensiero, aveva pensato, che non smette più di pensare a se stesso. Di pensare, sì, di pensare, penso. Mi penso, sì, senza più un pensiero, né un sogno, né un ricordo, né parole, né me. Al buio, nel silenzio, per sempre.